Una sfida in cui io prima ho detto 60% di possibilità per il Valencia e 40% per l'Atalanta. Però voglio sapere se la pensa così anche direttore Mario Sconcerti. Buonasera direttore, ben trovato. Eccoci qua.
Buonasera, ciao, buonasera a tutti.
Ci sta come 60% Valencia e 40% Atalanta, che comunque è già un risultato, perché cioè, nessuno avrebbe immaginato, no, che agli ottavi si potesse pensare uno all'Atalanta e che l'Atalanta avesse anche la possibilità di farcela.
Sì, ma anche al Valencia, complessivamente.
Sì.
Non so su che cosa
sono
basi.
Stato un po' troppo sbilanciato verso il Valencia, secondo lei?
No, io non lo so, sono, ti confesso che non conosco bene il Valencia, per cui non seguo molto il campionato spagnolo, e quando lo guardo cerco di guardare Barcellona e Real, ma cioè, se no ha poco senso. Per me guardare Valencia non mi diverte,
sì.
Ma mi sembra una partita molto aperta, onestamente.
Sì.
Valencia non sta andando bene, io non vedo benissimo nemmeno l'Atalanta, a dirti la verità, da qualche partita a questa parte. Però insomma, sono due squadre fatte, secondo me hanno il 50%, cioè due squadre compiute, secondo me sono alla pari. Non lo so, però magari tu ne sai più di me.
No, io magari semplicemente perché ci peso l'esperienza internazionale del Valencia, che può a questi livelli magari anche essere un elemento in più, ma solamente per questo, ecco.
Ci sta. Poi l'Atalanta, San Siro è un grande stadio, ma non è comunque casa dell'Atalanta.
Sì.
Insomma, Bergamo
è un'altra cosa, certo.
No, nel senso che poi un po' ti perdi nello stadio di San Siro.
Però comunque, mi interessava quello che aveva detto proprio all'inizio, cioè mi sembra che l'Atalanta da qualche partita non sia più l'Atalanta, cioè, però con la Fiorentina francamente ha fatto anche un bel secondo tempo, poi ha battuto la Roma, quindi i risultati sono arrivati alla fine. Dov'è che lei vede un po' un'Atalanta non Atalanta, diciamo così?
No, io vedo sempre una squadra molto decisa, molto,
sì.
Però per esempio anche contro la Roma il primo tempo ha messo una volta, questo sì, Gomez davanti al portiere, dopodiché ha aspettato di finire sotto per cominciare la partita. Mi sembra meno brillante, meno tecnica della. È sempre una squadra estremamente aggressiva, dove stanno tutti molto addosso all'uomo. Cioè, ti picchiano riuscendo a non essere scorretti, che questo è un grande vantaggio. Scusate, sta passando un'ambulanza, purtroppo.
No, ci mancherebbe.
Ecco, se ne sta andando. Questo in fisica si chiama effetto Doppler, se ti interessa.
Sì.
La differenza di rumore di un'ambulanza quando arriva e quando se ne va si chiama effetto Doppler, che è lo stesso per quando si guarda, quando si fanno gli esami Doppler.
È vero. Quindi insomma, l'Atalanta in Champions, però diciamo il campionato ci sta dicendo, insomma l'ha già detto proprio da questi microfoni TMV Radio, che la Lazio sta facendo qualcosa di eccezionale, perché 19 giornate utili consecutive credo che sia una serie impressionante, no? Voglio dire, per una squadra come la Lazio, in generale per qualsiasi squadra, però per come era partita la stagione della Lazio, io credo che oggi tutti avrebbero firmato, no? Per un risultato del genere.
Ma direi proprio di sì. Però cioè, 24 giornate, che sono due terzi di campionato praticamente, dimostrano che la Lazio è la squadra più compiuta della stagione, più completa.
Sì.
È una. Poi dopodiché chi vincerà lo vedremo, però credo che sulla Lazio si possa, intanto ha alcuni giocatori di livello assoluto, che per esempio l'Inter non ha. Luis Alberto sarebbe titolare sia nell'Inter che nella Juve. Parliamo giustamente tanto di Ronaldo e di Lukaku, ma Ronaldo ha fatto 6 gol meno di Immobile, Lukaku addirittura 8 meno di Immobile. Insomma, e Immobile resta con il suo basso rilievo, il suo basso profilo. Di Milinkovic-Savic non parlo nemmeno, perché a me è rimasto ancora quel sapore di beffa di quando venne a Firenze e poi si mise a piangere perché voleva andare alla Lazio.
Sì.
Milinkovic, ci sono quei giocatori su cui puoi fondare una vera squadra.
Certo.
Cioè, voglio dirti, non c'è molto di fasullo nella Lazio.
No, no.
C'è tanto di squadra autentica.
Sì, e in questo io, direttore, cioè Simone Inzaghi, no? A chi si potrebbe paragonare, voglio dire, degli allenatori recenti, insomma, perché comunque lui secondo me unisce la gestione di Allegri al calcio offensivo, non lo so, ora non riesco a trovare magari un altro tecnico, però insomma mi sembra proprio completo da questo punto di vista, anche per l'età che ha, che credo sia 76 Inzaghi, quindi comunque sia 44
anni. 44
anni, esatto, sì. Cioè un allenatore che comunque è giovanissimo ancora, no? nel suo percorso. Però, insomma, si sa far rispettare nello spogliatoio, capisce le esigenze della squadra e c'è il marchio di fabbrica anche a livello di qualità del gioco, no? Quindi, oggigiorno è una rarità trovare tecnici del genere, secondo me, Poi.
Sì, sì, ma che sì, siamo a livelli alti. Io sì. Non lo vedo come Allegri, nel senso che Allegri, c'è la stessa differenza che c'è tra un uomo del nord e un livornese. Allegri è più pirotecnico, anche quando te l'aspetti normale, l'invenzione te la dà sempre,
sì.
La squadra comunque te la cambia sempre, mentre la forza di Inzaghi è quella di costruire una squadra e di andare avanti con quella. Non lo so chi, onestamente, chi si possa avvicinare, sto cercando.
Sì, anch'io, cioè, trovare un'inizio non è facile. Però comunque...
è un finto quieto Inzaghi. Mi dicono sia un grande giocatore di poker, peraltro, ma questo me lo dicono, non l'ho mai sperimentato, anche perché io
non gliel'ha mai chiesto, insomma.
Sono un pessimo giocatore di poker, perché sì. Sono uno splendido perdente, ma però è un ottimo allenatore. Non so, lo vorrei vedere su piazze più tormentate, per esempio si parla della Juve. Io non lo so se sia pronto per la Juve, o forse è pronto per la Juve proprio perché è disposto a lasciare qualcosa alla società. Non ti so dire, a me io non riesco a essere entusiasta fino in fondo di Inzaghi. Cioè, se venisse ad allenare la mia squadra avrei delle perplessità. Non è l'allenatore che mi lancia, che mi lascia entusiasta, che mi lancia passione. Però, sai, sono assolutamente sensazioni, non hanno nessuna logica.
Direttore, a oggi è più in difficoltà Conte o Sarri? Proporzionato ovviamente questo grado di difficoltà al livello della squadra e alle ambizioni, perché diciamoci le cose come stanno. La Juve, se perde lo scudetto, insomma, ha fatto meno del suo. L'Inter, se lotta fino in fondo per lo scudetto e magari lo perde, secondo me è un po' diverso. Però... volevo capire il suo pensiero.
Io credo che siano in difficoltà seria tutti e due, solo che Conte è più esposto, Sarri è più coperto, come sempre è stato tra Inter e Juventus. Però la difficoltà è di tutti e due, perché il terzo posto, voglio dire, il terzo posto sia pure non considerabile come terzo posto vero, perché sono tutte lì in un mazzo. Il terzo posto sarebbe un fallimento per Conte e per l'Inter, mentre su Sarri l'ha dichiarato in modo molto ingenuo, una persona sincera come lui, però a volte bisogna anche essere politici, ha dichiarato che è impossibile applicare il suo gioco, le sue teorie tattiche ai giocatori della Juve, per cui ha già detto che quando la Juve è andata da lui per acquistare una formula di gioco ha sbagliato. Per cui il dentro il campionato di Sarri c'è già un tipo di fallimento.
Ecco, direttore, prego.
Senza contare questo lungo sfinente brusio che si alza dal mondo bianconero, che non è un mondo come lo intendiamo noi che veniamo da città splendide ma complessivamente piccole, che abbiamo un'identità facile, cioè siamo fiorentini, si fa per la Fiorentina, uno è romano, fa il tifo per la Roma, il mondo bianconero si alza da una nazione intera. Quindi sono tutto quello che i tifosi normalmente fanno nella Juventus è moltiplicato per 20, per 30. E in questo tipo di mondo Sarri non è popolare adesso. Viene visto così come un appunto come un errore, come una persona non adatta.
Ecco, direttore, volevo proprio tornare su questo argomento di Sarri, che poi comunque lega poi tanto anche a situazioni per ora di fantamercato. Però ecco, visto quello che sta accadendo al Manchester City, senza legarla eccessivamente a Sarri questa situazione, perché oggi non ci sono i presupposti, ma lei pensa che questa cosa un po' condizioni Guardiola per il futuro? Cioè, lui ha un contratto, quello che sappiamo, fino al 2021, però il Manchester City senza Europa lo potrebbe portare a fare una riflessione? A oggi le nostre informazioni sono resta fino alla scadenza del 2021.
Ma non, certamente qualcosa dentro Guardiola sta cambiando, certamente, perché qualunque tipo di obbligo ti casca sulla testa, qualunque tipo di obbligo che non è stato causato da te, perché la punizione è per un campionato vinto da Pellegrini nel 2014, e ti fa sentire in gabbia, ti toglie libertà.
Sì.
E questo ti fa pensare anche a come uscire dalla gabbia. Io lo trovo francamente sconcertante che dietro una notizia esplosiva come quella del City la reazione di molti giornali italiani sia stata quella di andare a pensare che allora Guardiola poteva andare alla Juve. Cioè, non gli bastava la notizia che il fair play finanziario era vero per tutti e che aveva dato una straordinaria, per la prima volta, dimostrazione di forza a tutte le società. Si è dovuto andare a fare praticamente un gossip, un vero e proprio pettegolezzo su Guardiola. Si sono aperti i giornali su un pettegolezzo, cioè, cercando quasi di stimolare Guardiola mentre siamo in pieno campionato. Cioè, mi è sembrato abbastanza disturbante come operazione.
E invece, direttore, tornando sull'Inter, cioè oggi che Handanovic dovrebbe rientrare a breve, ma non si sa quando, comunque si è infortunato Esposito, cioè è facile parlare dopo, no? Perché poi dopo non sto parlando di lei né di me in generale, però ecco, oggi che è il 18 di febbraio, considerate anche queste due situazioni, che in attacco le alternative cominciano a scarseggiare e che c'è anche un problema dato di fatto, perché Handanovic, oltre a essere capitano dell'Inter, è anche il portiere titolare, probabilmente uno dei primi tre portieri al mondo in questo momento, è stato sbagliato qualcosa secondo lei a gennaio? Nel mercato dell'Inter o no? Ecco.
Ma secondo me, se parliamo di Padelli, è stato sbagliato proprio il principio che ha tenuto Padelli all'Inter. Questo è strano per una società che ha acquistato grandissimi giocatori, perché per esempio noi dimentichiamo spesso Sanchez, perché non gioca quasi mai e poi è stato infortunato. Ma insomma, Sanchez, chiunque l'avesse presa, avrebbe fatto un grosso acquisto, e l'Inter l'ha accoppiata a molti altri giocatori tipo Barella, Sensi, Eriksen. Una società di questo genere non può avere Padelli come vice, come numero due, non perché Padelli sia un pessimo portiere, ma perché Padelli sono 3 anni e mezzo che non giocava, aveva fatto due partite 4 anni fa nel Torino, e allora perdi il colpo d'occhio. Infatti, se tu lo vedi in campo, arriva sempre dopo, non hai il tempo. Cioè, Padelli quando giocava non parava così, non era questo.
Era più abituato alla partita, chiaramente aveva anche altri tempi.
Se tu ti tieni, cioè tu, è come hai costruito un castello e poi non ti arriva l'acqua, qualcosa del genere. Questo è un problema che ti sei costruito, che hai accettato, che ti sei in pratica costruito da solo. È un po' sorprendente, francamente. Però per quanto riguarda l'Inter, io credo che l'Inter adesso abbia una tale rosa di giocatori da poter fare, da poter chiedere al campionato tutto quello che vuole. Se tu hai, ripeto, se tu hai un attacco con Lukaku, Sanchez, Lautaro, ma lascio fuori Esposito, che non è, su cui non è nemmeno giusto contare, perché ha 17 anni. Poi hai da Eriksen, cioè, ci sono delle riserve, Eriksen che non sta giocando, grida vendetta. Lo facesse Sarri, non lo so che cosa gli direbbero. Credo che l'Inter sia assolutamente dentro la corsa, dopodiché se vincerà o no non lo so, ma a me fa l'impressione comunque di una squadra potente, di una squadra che può molte cose e che, è, e che continua a crescere dall'inizio del campionato.
Certo.
Non ho capito tante cose di Conte, ma tante cose nella gestione, non nelle scelte. Cioè, il fatto di dire sempre che questi, che i giocatori che aveva erano limitati, il fatto di aver detto alla società che le promesse erano altre, cioè si è permesso delle libertà che francamente nel calcio sono inusuali, ma la forza dell'Inter c'è, è reale.